Ciao a tutti, benvenuti, vengo anch'io. Ciao Daleni. Oggi un nuovo episodio e parleremo di come cambia la relazione intima nella coppia quando arriva un bebè. Per fare questo è ospite a Vengo Anch'io Giovanni Aricò. Ciao Giovanni.
Ciao Leni e ciao a tutti gli ascoltatori.
Benvenuto a Vengo Anch'io. Giovanni è un collega psicoterapeuta e podcaster. Infatti, Giovanni è l'host del podcast Crescere con tuo figlio. Quindi, chi più di lui può parlare di bebè e chi più di me può parlare di coppia. Quindi, eccoci qui.
Eccoci, eccoci, sì, sono davvero contento di poter parlare di questo argomento qui su Vengo Anch'io, anche perché sono un grande ascoltatore di Vengo Anch'io, quindi per me è un'emozione in più partecipare.
Grazie Giovanni, grazie davvero. Grazie per essere qui e anche grazie per essere un ascoltatore di Vengo Anch'io. Allora, oggi non sarà una vera e propria intervista, diciamo, no? Ma sarà più una chiacchiera che io e Giovanni faremo insieme. Nel senso che io un po' dal mio punto di vista, quindi ho avuto modo di chiacchierare, no? Con tante neomamme o mamme da qualche anno che mi hanno raccontato come ha funzionato poi, insomma, il ritorno alla vita intima con il proprio compagno. E Giovanni, dal canto suo, ci racconterà tutto ciò che lui sa, tutto la sua professionalità sull'argomento coppia e bambini. Quindi io direi, Giovanni, allora, la cosa, diciamo, il denominatore comune, no, che ho trovato tra tutte le donne e le giovani mamme che ho intervistato è stato questo, ovvero loro hanno detto: se dopo l'arrivo del bambino si vuole, tra virgolette, salvare, ma comunque mantenere la vita intima con il compagno è fondamentale dal punto di vista proprio della donna, continuare a sentirsi compagna, compagna proprio intima del papà del bambino. Volevo soltanto, scusate, ho dimenticato in apertura dirvi che io e Giovanni oggi parleremo di questo argomento dal punto di vista prettamente psicologico, quindi non andremo ad indagare tutte quelle che sono le dinamiche neurochimiche, biochimiche, tutti i cambiamenti ormonali, un pochino ovviamente concorrono e di qualcosa parleremo, però noi parleremo proprio dal punto di vista psicologico, che è il punto di vista per il quale noi siamo formati. Ok, ecco, quindi altrimenti poi per altre cose molto più tecniche, per dettagli più fisici e fisiologici, è meglio invece parlare con un'ostetrica o con una ginecologa.
Giusto,
Bene.
giustissimo.
Perfetto, quindi dicevo che il denominatore comune, insomma, di tutte le mamme dicevano quello che è fondamentale è non smettere di essere donna perché si diventa mamma. Tu cosa ne pensi, Giovanni?
Ah, penso che sia chiaramente molto vero perché se questo è insomma, il pensiero che arriva, è come ogni pensiero, insomma, è valido e quindi è vero. È vero anche che cambiano delle cose nel rapporto e bisogna un po' trovare un equilibrio tra il continuare a essere donne e continuare a essere uomini, insomma, se parliamo di coppie eterosessuali, e allo stesso tempo trovare un nuovo equilibrio. Quindi, secondo me, è un po' lì che si gioca tutta la partita.
Ok, grazie Giovanni. Quindi, per esempio, dopo il parto, sì, cioè sono una quarantina di giorni in cui sono sconsigliati, tra virgolette, i rapporti sessuali completi, per una serie di motivi che, ripeto, sono ad appannaggio dei professionisti del settore, però dopo una quarantina di giorni dal parto, se tutto va bene, e quindi se le cicatrici, i punti eventuali sono andati a posto e se ce la si sente, si può comunque pensare di tornare ad avere un rapporto fisico. È evidente che, e qui ce lo spiegherà Giovanni più nel dettaglio, cambiano tante cose, cambiano i livelli di stanchezza. Vero Giovanni?
Sì,
Faccio andare avanti te.
cambiano. Allora, diciamo che secondo me è giusto fare questa distinzione che tu stavi iniziando a fare. Allora, partendo dal presupposto appunto che Sicuramente cambiano delle cose perché semplicemente si passa ad esempio da essere in due a essere in tre e quindi già questo è un grande cambiamento se parliamo di primo figlio. E quindi ci sono da una parte tutta una serie di cambiamenti che sono, non so come dire, come dicevi tu, anche fisiologici, in particolare della donna. Insomma, la gravidanza e il parto modifica proprio il corpo della donna a tantissimi livelli. E quindi senza adesso entrare nello specifico di questo, ma è un dato da considerare perché nelle donne questo porta tantissimi dubbi, tantissime domande rispetto all'essere ancora desiderabile, ad esempio, o a tutta una serie di sensazioni corporee e sessuali che cambiano e che insomma vanno anche un po' riscoperte. C'è anche tutta una. Anche dei dolori nuovi, penso a tutto il periodo anche dell'allattamento comporta dei dolori a livello del seno che possono sono tutte tante cose che possono contribuire a diminuire il desiderio sessuale nelle donne. Tutto questo pezzo qua nell'uomo non c'è sostanzialmente perché insomma, il corpo dell'uomo non viene modificato così tanto, anzi, cioè per niente in realtà dalla gravidanza. E quindi diciamo, qui si crea spesso un primo disallineamento perché se appunto le donne affrontano tutti questi cambiamenti corporei, psicologici, di identità, sono madre, sono donna. Ecco, l'uomo attraversa anche lui diciamo, un cambiamento più psicologico, quindi del diventare padre, ma dal punto di vista fisico le differenze sono minori e quindi il desiderio sessuale per l'uomo più o meno resta invariato nel tempo, se devo fare una media, mentre nella donna ci sono dei grandi cambiamenti. Al tempo stesso, poi un'altra variabile da considerare, la metto lì, insomma, adesso vediamo se parlarne o no, è anche il fatto che poi il desiderio sessuale nelle giovani coppie, o comunque nelle neocoppie, perché poi possono essere più o meno giovani, dipende anche dalla qualità della relazione. Quindi in realtà, quando poi noi parliamo di sessualità dopo il parto, dobbiamo parlare per forza anche di intimità e di qualità della relazione. Queste cose non si possono dividere. Non so tu cosa ne pensi, Leni.
Verissimo, Giovanni. Dunque, noi prima dicevamo, no, che all'arrivo del bebè c'è questi 40 giorni in cui sarebbe meglio attendere, e il motivo è che gli organi interni della donna, che durante la gravidanza, insomma, c'è il pancione, gli organi interni, gli organi si spostano per fare spazio al bambino, quindi c'è bisogno di questo mese abbondante per far più o meno ritornare nella loro posizione più o meno originale tutti gli organi, e questo comunque provoca giustamente dolorino, insomma, qualche mossa di assestamento. Per non andare quindi poi esatto a parlare del rilascio di ormoni che avviene sia durante la gravidanza che durante il parto, e quindi poi il riassestamento di tutti i livelli che sicuramente influiscono e sull'umore e sul desiderio. Quello che ha appena detto Giovanni, interessantissimo, quindi l'inserimento nella donna di questo nuovo ruolo, no? Che diventa madre, prima era donna, è stata bambina, figlia, giovane donna, moglie, amante, e ora diventa madre. Quindi questo ruolo nuovo tante volte prende il sopravvento su tutti gli altri ruoli che la donna ha vissuto nella sua vita. A livello psicologico e nella misura in cui è possibile, è davvero tanto importante invece dare al ruolo di madre lo stesso ruolo che diamo al ruolo di donna. Quindi non smettere di essere la donna che si era prima. Questo agevola sicuramente il rapporto di coppia, nel senso che fa sentire il compagno ancora nel suo ruolo precedente, diciamo, e non invece relegato a numero due perché la sua donna diventa la madre del bebè e cessa di essere la sua donna. Questo sarebbe davvero un pochino il punto di partenza del mantenimento della relazione. Dall'altro canto c'è sicuramente tutta quella serie di insicurezze dal punto di vista proprio fisico che la gravidanza lascia. sulla donna, nel senso che c'è, certo, cessa di sentirsi sexy, perché ovviamente le forme diventano più morbide con la gravidanza si possono prendere anche tanti chili, anche moltissimi chili, anche più di 20, quindi ecco, è ovvio che poi tutto questo rientra, i chili vengono poi persi nei primi mesi, anche se poi non è del tutto detto, quindi ovviamente questo influisce sul desiderio della donna, nel senso che non si sente più attraente agli occhi del proprio uomo. E quindi questo, insomma, non può, non è una cosa da sottovalutare, nel senso che il sentirsi attraente, il sentirsi desiderabile è forse un pochino in là, no? Il punto di partenza poi proprio del rapporto fisico, vero
Sì,
Giovanni?
sono d'accordissimo. Io penso che proprio questo voglio, questa domanda, no? Voglio, o questa richiesta, no? Voglio sapere di essere ancora desiderata o desiderato sia per, diciamo, per la neomamma che per il neopadre, il nucleo di tutto il discorso e anche, è proprio il punto di partenza di quello che può essere un nuovo equilibrio sessuale oppure una crisi da quel punto di vista. La donna, come dicevi tu, ha anche tutto l'aspetto di modificazioni del corpo che pone queste domande, ma avrò ancora un corpo sexy? Sarò ancora desiderata dal mio compagno, da mio marito? Al tempo stesso anche l'uomo si pone questa domanda su un piano diverso, su un piano dell'attenzione. È chiaro che quando nasce un bambino, il ruolo di madre, almeno per un periodo, prende il sopravvento, come dicevi tu, e le attenzioni verso il nuovo arrivato o la nuova arrivata, insomma, occupano tanto spazio. Per alcuni uomini questa cosa può essere anche fonte di, insomma, di paura, paura di non essere più importante, di non essere più al centro dell'attenzione, che non per forza è una cosa, non so come dire, narcisista, è proprio anche magari legata alla paura, a una semplice, tra virgolette, paura di abbandono, di capire se effettivamente le cose sono cambiate per sempre oppure se possiamo mantenere uno spazio per noi, no? Per la coppia. Ecco, diciamo in modi diversi, secondo me, questo timore di non essere più desiderati e il rispettivo desiderio di esserlo ancora, sia per lui che per lei, sono proprio al centro del discorso.
E qui entra in gioco il dialogo, nel senso, parlarsi tanto, descrivere ciò che si prova nel tempo che si ha a disposizione, in quello che rimane, perché i primi 3 mesi sono 3 mesi particolarmente fitti di poche ore di sonno, grosse novità, eccetera. Quindi non stiamo io, Giovanni, dicendo che o chissà dai ragazzi cosa volete che sia. No, si tratta davvero di una vita nuova, completamente diversa dalla precedente, che travolge le nostre vite attuali, quindi di questo si tratta. A questo punto, però, siccome di questo si tratta, noi a questa cosa dobbiamo far fronte. E come facciamo fronte a questa cosa? Utilizzando tutto l'amore che abbiamo nei confronti di noi stesse, scusate, nei confronti del nostro compagno, della nostra compagna e nei confronti del bambino, per parlarci e per andare proprio, ma anche proprio nel dettaglio, a dire che cosa si prova. Nel senso, nel caso del parto naturale, la donna può ricevere, uso il termine ricevere, un numero indefinito di punti di sutura, a livello della vagina, della vulva, a volte fino all'ano. Si tratta quindi, insomma, di un certo tipo di lacerazione che non avviene sempre, a volte non avviene, però si tratta comunque di una ferita che ha bisogno di rimarginarsi. E sicuramente dopo il parto è necessaria una riabilitazione del pavimento pelvico. Considerate che in paesi come la Francia la riabilitazione pelvica postpartum la passa la mutua, nel senso che è proprio qualcosa che deve avvenire. Quindi sicuramente, a parte che dal punto di vista, come dicevamo prima, quello fisico, fisico, oddio, mi sono venute le coscione, sono ingrassata, mi dà quasi fastidio che tu mi tocchi, oppure non mi sento più sexy, ci sono proprio anche delle cose che sono molto più concrete, quindi una grossa cicatrice piuttosto che dei dolori in loco, che devono essere spiegati al compagno, nel senso che magari il compagno, un po' perché non l'ha provato e un po' perché è travolto, insomma, dal ruolo di padre, travolto da questo vortice di cose nuove, magari non arriva a pensare quanto invece dolorosino possa essere avere tra le gambe quel tipo di ferita che deve rimarginarsi. Quindi ecco, dialogare su questo sempre con il sorriso, mai alzando la voce, mai alterando i toni, nonostante la stanchezza, non stiamo dicendo che sia facile. Stiamo dicendo che sia utile. E quindi ecco, io racconto sempre, no? C'è una cosa che dico sempre, agli uomini, dico, ma tu faresti sesso se avessi un punto di sutura sul pene? 5 punti di sutura sul pene? 30 punti di sutura sul pene? La risposta è sempre no. Giustamente, anche con un solo punto di sutura, perché figuriamoci, non mi verrebbe neppure in mente. Quindi ecco, agli uomini io mi sento di consigliare di fare magari un pochino un passo indietro e dedicare invece tanta dolcezza, tanta tenerezza, tanta empatia, con un livello di sopportazione anche magari particolarmente elevato, ecco, alla propria compagna, perché questo sicuramente può aiutare a mantenere un certo tipo di situazione. E poi ecco, mai, 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 poi mai per le donne smettere di essere donna. Ok, adesso ho parlato veramente troppo, Giovanni, perdonami, vai.
No, no, ma hai detto insomma delle cose molto importanti. Sì, allora confermo che il dialogo, la conversazione, il parlare, il chiedere sono tutte cose che sono al centro un po' della ricostruzione dell'intimità, no? Perché secondo me dobbiamo tenere a mente questa cosa. Nel momento in cui si parla di sessualità, si parla di intimità e si parla di emozioni. E quindi si deve ripartire un po' da lì, dalla condivisione, anzi, prima ancora quello che dicevamo prima, no? Dall'accettazione che alcune cose sono cambiate e che quindi bisogna riallinearsi. Dopodiché, iniziare a ricucire l'intimità proprio con il dialogo, quindi il chiedere all'altra persona se si vuole fare sesso e non darlo per scontato, non imporlo. E andare anche oltre quelli che sono degli stereotipi di genere che comunque ci portiamo dentro, per cui, non so, la donna che in qualche modo deve dare piacere al marito e che quindi prima o poi, insomma, sia diritto del marito quello di fare sesso del compagno, insomma. Ecco, per gli uomini è importante cercare di accettare il no e, come dicevi tu, comprendere quali sono le ragioni di questo no, che davvero il più delle volte non c'entrano con l'essere o meno attraenti o desiderabili, ma hanno davvero delle cose, delle motivazioni complesse, sia appunto corporee, di sensazioni diverse e di dubbi. E quindi aprire uno spazio per parlare di queste cose, è fondamentale. Parlare di cosa ci piace, di cosa non ci piace, di che cosa possiamo fare bene, meglio, del fatto di voler aspettare. Ecco, queste sono tutte cose, che mi sento di consigliare per mantenere un minimo di temperatura. Ecco, è un'altra cosa per mantenere un po' di temperatura della relazione, è quella di non pensare che i contatti corporei debbano essere solo il rapporto sessuale. Si può continuare a toccarsi e quindi mantenere quel tipo di sensorialità anche senza fare sesso, quindi carezze, quindi anche complimenti, anche se poi non sono dei veri e propri, non c'entra tanto col fisico, però per un uomo può essere gratificante sentirsi dire sei un bell'uomo, così come per una donna può essere molto gratificante sentirsi dire sei ancora, se sei una bella donna, mi piaci, e sono tutte cose che servono proprio a farci sentire ancora desiderabili. E poi secondo me c'è anche un altro tema che è quello dello spazio e del tempo. Nel momento in cui arriva un altro essere umano nella vita di una coppia, c'è da ristrutturare gli spazi e i tempi. È una cosa che spesso capita e che contribuisce poi a, insomma, ad avere un effetto negativo sulle relazioni sessuali, insomma, coniugali o dei genitori, è quello di non avere più gli spazi e non avere il tempo per poterlo fare. E quindi lì c'è proprio da costruirsi questo spazio e questo tempo, mettendo, appunto, partendo no, da quello che abbiamo detto prima, no? Il dialogo, la condivisione, l'ascolto dell'altro, per crearsi degli spazi per poter fare questa cosa. Ad esempio, io sconsiglio il più delle volte di far dormire i figli nel lettone. Magari per un periodo può anche essere una cosa carina, ma secondo me è fondamentale per la coppia avere uno spazio che possa essere loro protetto e qui anche i figli sanno che quello è uno spazio dei genitori, così come loro hanno il loro spazio intimo. Quindi difendere questa intimità è fondamentale perché anche se magari dormire con i figli è una cosa piacevole e non è che per forza non bisogna farla mai. Però quando diventa la norma e quindi non ci sono più questi spazi, questa cosa a cascata ha delle ricadute, perché una coppia che non è soddisfatta, diventa una coppia di genitori infelici e quindi crea un clima che poi a cascata ha un effetto negativo anche sui figli. Quindi così come lo spazio, anche la stessa cosa vale per il tempo. E quindi provare a, capire come potersi riorganizzare per dedicare a questo aspetto della relazione lo spazio che merita perché è fondamentale. Come ho detto prima, lo ripeto, una coppia che non ha una soddisfazione di intimità, di sessualità, di affettività proprio nel tempo è una coppia che rischia di creare un clima davvero di rabbia, di tensioni, di insoddisfazioni che poi porta a tutta una serie di altre situazioni che non sembrano legate a questa cosa qui, perché poi uno si preoccupa del fatto che i figli hanno un comportamento rabbioso, ecco, poi magari andando a scavare si scopre che c'è proprio un clima familiare che è legato a tante piccole cose, tra cui questa della sessualità.
Grazie Giovanni. C'è un'altra cosa, un altro spunto di riflessione che volevo discutere con te, di cui volevo parlare con te, è che mi hanno raccontato delle mamme che ho intervistato in cinque hanno detto questa cosa e loro hanno detto che per loro è stato importantissimo dal punto di vista proprio della conservazione della temperatura, come l'hai chiamata tu, ho adorato, insomma, quindi del livello di temperatura, insomma, dell'intimità della coppia, è stato molto importante che dall'arrivo del bebè, a parte proprio durante il momento dell'allattamento, laddove per forza, insomma, di quello deve occuparsi solo la mamma, però dal giorno 1 dell'arrivo del bebè, una equa suddivisione dei compiti. Quindi, nel momento in cui la suddivisione dei compiti è equa, quindi finché si allatta la mamma allatta, però tutto il resto far addormentare, cambiare il pannolino, pulire il bavaglino, tutto ciò che poi insomma ha a che vedere con la vita del nuovo arrivato in famiglia, equamente suddiviso. Questo rende equo tutto e anche rende più facile l'avvicinamento dal punto di vista fisico dei due genitori. Quindi, dal momento in cui poi si smette di allattare, ma il bimbo o la bimba sono svezzati e possono anche. E quindi mangiano dal biberon, eccetera, oppure mangiano dal biberon e la pappa, a quel punto, insomma, la divisione ancora più equa dei compiti. Tu sei d'accordo su questa suddivisione dei lavori, dei compitini, in maniera tale che poi la coppia si senta egualmente coinvolta nella nuova vita a tre?
D'accordissimo, sono d'accordissimo. È una cosa che devo dire, vedo sempre di più. Insomma, sempre di più i padri si sentono coinvolti nella vita sia della crescita dei figli, ma anche delle piccole cose quotidiane. E quindi questa è una cosa bella. Ci sono ancora tante differenze che poi sono legate veramente a tanti macro discorsi, no? Perché anche a livello poi più lavorativo, sociale, poi si creano una serie di disuguaglianze che creano poi appunto delle disuguaglianze grandi che poi creano delle disuguaglianze nelle cose piccole di tutti i giorni. Quindi se La madre non ha un lavoro perché non riesce a trovare lavoro perché è stata licenziata dopo la gravidanza e lavora solo il padre. Chiaramente poi questo crea un disequilibrio che è un problema. Però, insomma, al netto di tutto questo, sono molto d'accordo che nel momento in cui si riesce a fare due cose, quindi da una parte a trovare questo equilibrio e a dividersi i compiti e, come dicevi tu, giustamente, a chiedere, no? A parlare, perché alle volte molte donne si sentono un po' in difetto a chiedere ai compagni di fare delle cose perché pensano che non sia compito loro, magari, perché alcuni stereotipi davvero sono all'interno del nostro DNA ed è difficile liberarsene. Ecco, invece chiedere e coinvolgere da una parte, quindi magari più dalla parte delle donne e da parte degli uomini, insomma, avere quell'attenzione in più e quella partecipazione in più è chiave per trovare questo equilibrio. Quindi sì, sono molto d'accordo.
Verissimo, sì, no, sono 100% d'accordo anch'io. Io mi riferivo al fatto di essere un po' intercambiabili, no? Quindi sapere, no? La mamma deve sapere che se il bimbo o la bimba è nelle braccia del papà è come se fosse tra le
Ah,
sue e viceversa.
sì. Sì,
Questo allenta un po' la tensione, forse, no?
e qui mi sento di dire una cosa, perché comunque quello che emerge sempre di più dalle ricerche è che è utile svincolarsi dall'idea che essere madre o essere padre, o meglio, cioè che certe cose le fanno le madri e certe cose le fanno i padri, ma che siano funzioni genitoriali che sono appunto interscambiabili, quindi forse liberarci anche di certe parole potrebbe essere utile per fare un passo in questa direzione, quindi dire accudire e dare le regole, giusto per fare due cose che magari vengono associate più alla mamma e al papà. Ecco, non sono cose esclusive degli uomini o delle donne o delle mamme e dei papà, ma sono delle funzioni che possono esercitare tutti. Quindi un uomo, un padre può tranquillamente accudire il figlio, tenerlo in braccio, pulirlo e fare le cose che può fare. Insomma, magari allattare al seno, chiaramente quello non lo può fare. Così che la donna può occuparsi di altre cose e occuparsi anche della propria vita lavorativa, insomma, di mantenere un'identità, come dicevi all'inizio tu, molto importante, no? Di donna a 360 gradi, no? E trasformarsi in mamma al 100%, insomma, è una cosa che crea dei problemi, se devo dirlo chiaramente.
Grazie Giovanni. Bene, io direi che abbiamo parlato di questo argomento delicato e molto molto interessante. Io penso che registreremo qualche altro episodio insieme perché mentre parlavamo mi sono venute altre idee per aiutare le giovani coppie o per dare qualche spunto di riflessione alle giovani coppie. Quindi se sei d'accordo,
D'accordissimo.
registreremo di nuovo. Va bene, allora Giovanni, vuoi dare i tuoi contatti agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Vengo Anch'io?
Certo, molto volentieri. Allora, potete trovare, diciamo, le informazioni del mio progetto Crescere con tuo figlio al sito crescereconfiglio.com, dove trovate appunto tutte le puntate del podcast che pubblico ogni settimana. Chiaramente il podcast è su Spotify, iTunes e tutte le varie applicazioni. Insomma, se ascoltate Vengo Anch'io, conoscete bene questo strumento. Quindi crescereconfiglio.com. Ci sono le informazioni per contattarmi, la mia mail, il mio canale Telegram, che è sempre Crescere con tuo figlio, che sono insomma un po' i canali principali. Sono anche su Instagram, sempre come chiocciola Crescere con tuo figlio, e insomma anche sugli altri social, però diciamo li uso un po' così. Diciamo, se volete entrare più in contatto con me, Telegram, oppure comunque sul mio sito c'è la mia mail e mi scrivete direttamente.
Benissimo, quindi Giovanni, grazie davvero per il tuo intervento. Vengo anch'io, a prestissimo e a tutti un abbraccio forte da Leni. A
Ciao,
presto,
ciao a tutti.
ciao!